Sono molte le questioni che assillano oggi il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. La più importante fra tutte, probabilmente, è quella di trovare un accordo tra le esigenze di rimpolpare economicamente il paese, ormai in ginocchio da molti anni, e le richieste della popolazione di farlo senza penalizzare le fasce più povere e senza tradire soprattutto l'identità nazionale del paese. Un problema immenso, in particolare se consideriamo che i grandi progetti intrapresi dalla presidenza el-Sisi si muovono nell'orbita di un'economia neoliberale che, oltre a beneficiare l'esercito e gli strati più privilegiati della società, ancora non danno veri segnali di raggiungere anche le fasce più disagiate della società. In questo quadro, che è un quadro drammatico, di grandi ambasce e grande disoccupazione, si inserisce il problema delle due isole del Mar Rosso, Tiran e Sanafir, che il governo egiziano ha da poco consegnato o restituito, a seconda dei punti di vista, all'Arabia Saudita, in cambio, si dice, di ingentissimi aiuti economici. Ma a detta di molti detrattori, questo accordo ha pregiudicato gravemente la sicurezza strategica della regione e non da ultimo la sua identità territoriale. L'ambasciatore Hassan Haridi, ex aggiunto del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Araba d'Egitto, ci aiuta a inquadrare il problema dalla prospettiva ufficiale e, tanto per cominciare, ci spiega che la questione, oltre che giuridica ed economica, è soprattutto storica.
Premièrement, la question ne concerne pas le sort ou le statut juridique de ces deux îlots.
In primo luogo, la questione non concerne solo la sorte o lo statuto giuridico di questi due isolotti situati all'entrata dello stretto di Aqaba nel Mar Rosso. La questione è che per la prima volta nella storia delle relazioni tra l'Arabia Saudita e l'Egitto si è finalmente stabilito di marcare le linee di divisione, ovvero le frontiere marittime tra i due paesi. Quindi la questione principale è stata quella di seguire le regole del diritto internazionale nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. E i due paesi, l'Egitto e l'Arabia Saudita, sono due delle parti firmatarie di tale convenzione. L'Egitto ha seguito dunque le regole prescritte nella convenzione menzionata e fortunatamente abbiamo regolarizzato una questione spinosa nelle relazioni bilaterali tra i due paesi.
Ecco, la questione sarebbe dunque, almeno sulla carta, un semplice atto di formalizzazione o regolarizzazione di accordi siglati nel quadro delle Nazioni Unite. Ma questo è solo l'aspetto preliminare della faccenda. Ambasciatore Haridi, oltre a questi accordi ce ne sono anche altri a quanto risulta dai giornali. Per esempio, l'eredità lasciata dagli accordi firmati in passato da Mubarak. Accordi che sembrano confermare, come diceva lei, che la divisione degli spazi marittimi tra Egitto e Arabia Saudita siano già stati sanciti da tempo. E in questa divisione rientrerebbero appunto anche le due isole cosiddette contese, Tiran e Sanafir.
Per quel che concerne questi due isolotti, nel gennaio del 1990 il precedente presidente Mohammad Hosni Mubarak ha firmato un decreto presidenziale che definiva un piano di spartizione delle acque territoriali egiziane. E per quel che concerne Tiran e Sanafir, secondo tale decreto, l'Egitto non aveva il diritto a conservarle all'interno delle sue acque nazionali. Per contro, l'Arabia Saudita, da parte sua, ne aveva la piena titolarità. In terzo luogo, c'è il fatto che la questione è stata politicizzata da parte delle opposizioni al presidente el-Sisi, come se si trattasse di una questione che riguarda l'attuale presidente, il quale, viceversa, non ha niente a che vedere con tale vicenda. Poiché, come ho appena detto, il governo egiziano ha semplicemente seguito le regole internazionali in materia.
Veniamo allora alla questione più spinosa. Molti intellettuali e studiosi egiziani rimproverano all'Egitto che con questo accordo con l'Arabia Saudita esporrebbero il paese a un rischio di invasione o quantomeno a una minaccia ravvicinata da parte di Israele. Il quale Israele, infatti, a partire da Eilat, si trova a pochissimi chilometri dalle due isole. Pensa che questo rischio esista realmente oppure no?
Je ne pense pas. Avec Israel...
Non penso. Con Israele noi siamo legati da un trattato di pace e io so che il governo israeliano ha comunicato al governo egiziano la sua approvazione sulla delimitazione delle acque territoriali tra l'Egitto e l'Arabia Saudita. Vale a dire che Israele accetta la sovranità dell'Arabia Saudita sui due isolotti, Tirana e Sanafir. E questo ci mette al sicuro da ogni eventuale mira sul nostro paese. Inoltre, mi permetta di ricordare che durante alcune comunicazioni ufficiali tra i due governi, egiziano e saudita, nel periodo tra il 1988 e il 1990, l'Arabia Saudita ha riconosciuto le limitazioni d'armamenti sui due isolotti nel quadro del protocollo di sicurezza annesso al trattato di pace tra il Cairo e Tel Aviv. E quindi, per quanto concerne questa questione, non credo che lo stretto di Aqaba possa diventare un giorno un contenzioso tra i paesi confinanti.
Devenir un jour un contentieux entre les pays riverains.
La minaccia israeliana è dunque con ogni probabilità, come accade spesso in questa regione del Medio Oriente, una sorta di spauracchio per avanzare proposte e contestazioni di tipo politico. Ma uno spauracchio che le vicende storiche del passato non consentono in nessun modo di ignorare. E su questo appunto si sono concentrate le critiche delle opposizioni al governo El-Sisi. Allora, ambasciatore Haridi, c'è stata una sorta di manipolazione del problema da parte delle opposizioni e sarebbe tempo di riconoscere la faccenda nel suo semplice quadro giuridico internazionale?
A mon avis, et moi je travaillais là-dessus pendant des années au ministère des Affaires étrangères.
A mio avviso, e io ho lavorato su questo durante molti anni al Ministero degli Affari Esteri, era una questione di fissare le acque territoriali e la zona economica esclusiva tra l'Arabia Saudita e l'Egitto nel Mar Rosso. Ricordiamo che nel giugno 2015 i due paesi hanno firmato quella che è conosciuta come la Dichiarazione di Principi, che regge le relazioni bilaterali tra l'Egitto e l'Arabia Saudita. Questa dichiarazione comportava alcuni elementi, l'ultimo dei quali concerneva precisamente questa questione delle acque territoriali. Bisognava pervenire a un accordo nel rispetto totale delle regole internazionali in proposito. E io devo dire che sono contento che questa questione sia stata regolata, poiché lo stato giuridico di questi due isolotti non è mai stato contestato dall'Egitto. Vale a dire, l'Egitto ha sempre ammesso che la sovranità su queste due isole apparteneva e appartiene all'Arabia Saudita. Io scarto allora ogni ipotesi di conflitto o di contenzioso tra i paesi rivieraschi, sia sullo stretto di Aqaba, sia sull'avvenire di Tiran e Sanafir.
Un'ultima domanda allora, perché questa questione delle due isole collocate tra Egitto e Arabia Saudita ha suscitato nel paese tanto clamore? E qual è stata, secondo lei, la ragione determinante per cui è finito per diventare un caso politico di prima importanza e non solo una faccenda, per così dire, di carattere giuridico-diplomatico?
C'était une question de communication et d'information.
Era una questione di comunicazione e di informazione. E su questi due punti penso che il governo egiziano avrebbe dovuto sensibilizzare l'opinione pubblica egiziana sullo statuto giuridico di questi due isolotti, molto più di quanto abbia fatto, soprattutto sull'importanza, sia sul piano strategico che economico e finanziario, di pervenire a un tale accordo con l'Arabia Saudita. Poiché non sono mai stati tracciati i limiti, le frontiere della zona economica esclusiva nel Mar Rosso tra i due paesi. Ed è veramente importante farlo, affinché le multinazionali possano indagare e sfruttare le risorse minerali, il petrolio e il gas in primo luogo, depositate al fondo del Mar Rosso. Una volta firmato questo accordo, io credo che le multinazionali avranno un grande interesse a cominciare questo lavoro, che è un lavoro importante per l'avvenire economico, la stabilità e la prosperità economica dei due popoli e dei due paesi, l'Arabia Saudita e l'Egitto.
È un lavoro importante per l'avvenire economico e la stabilità economica e la prosperità economica dei due popoli e dei due paesi, l'Arabia Saudita e l'Egitto.
Le due isole di Tirana e Sanafir, che l'Egitto ha da poco ceduto all'Arabia Saudita, rappresentano dunque un cruciale argomento di dibattito all'interno della società egiziana. E come spesso accade in questi casi, le polemiche non hanno tardato a presentarsi. Molti, in Egitto, ritengono infatti che si sia trattato di un accordo che ha umiliato il paese dei faraoni, costringendolo a vendere tali isolotti in cambio di aiuti finanziari da parte dell'Arabia Saudita. Ma è davvero così o si è trattato di una semplice montatura mediatica? Mohammed El-Sharqawi, giornalista economico di Stanza al Cairo, non ha dubbi. È stato un finto caso giornalistico creato ad arte per compiacere una popolazione fin troppo nazionalista e ignara dei trattati pregressi intercorsi a proposito delle due isole tra Egitto e Arabia Saudita.
We have to ask ourselves about the gas areas in Egyptian water borders.
Dobbiamo domandare a noi stessi quale sia la situazione delle aree dotate di gas all'interno dei confini marittimi egiziani. E dobbiamo affermare chiaramente, in primo luogo, che tali aree provviste di gas e petrolio sono state riconosciute in trattati ufficiali già 60 anni fa, quindi che esistono dei confini chiaramente siglati tra Arabia Saudita ed Egitto. Dobbiamo pertanto smetterla con questo argomento di stigmatizzare nostre presunte negoziazioni con la controparte saudita a proposito di tali confini. I trattati a proposito delle isole di Tirana e Sanafir tra Egitto e Arabia Saudita sono già stati siglati molti anni fa, e questo in accordo con le priorità politiche dei due paesi. Quindi, innanzitutto, dobbiamo dire che non ci sono in ballo questioni economiche.
Dunque la questione sarebbe esclusivamente politica e sarebbe già stata chiarita da trattati risalenti ormai a decine di anni fa. Ma allora quali ragioni hanno portato l'opinione pubblica egiziana a parlare di una svendita delle isole all'Arabia Saudita?
C'era una rabbia popolare all'interno della società egiziana, ma del tutto immotivata. Per questo io dico che dobbiamo chiaramente affermare che il problema è stato creato dai media, non da posizioni o da delegazioni ufficiali incaricate di mediare tra Egitto e Arabia Saudita.
Allora il risentimento di gran parte della popolazione contro questo accordo tra Egitto e Arabia Saudita sarebbe stato prodotto ad arte dagli organi di informazione di massa, che in questo caso hanno cavalcato il sentimento nazionalistico degli egiziani senza considerare o senza riferire dei trattati ufficiali intercorsi in passato tra le due nazioni.
La rabbia popolare all'interno della società egiziana dipende dai media, sì. Non dipende dalle delegazioni ufficiali tra Arabia Saudita ed Egitto, come dicevo. Dal mio personale punto di vista, non si è dunque trattato altro che di una falsa storia. Questa secondo cui l'Egitto abbia venduto, come si suol dire, queste due isole all'Arabia Saudita e che lo abbia fatto per soldi è del tutto falso. L'Arabia Saudita è un paese arabo, quindi deve aiutare e sostenere l'Egitto in ogni caso. Che ci siano stati trattati a proposito dei confini tra i due paesi oppure che non ci siano stati. La collera popolare è quindi stata orientata dai media, da false storie all'interno dei giornali egiziani. Tant'è che, trascorso un po' di tempo da queste polemiche di strada, ci siamo tutti accorti che non ci sono affatto questioni economiche dietro tale faccenda, né tantomeno progetti di vendita tra Egitto e Arabia Saudita.
Allora come si spiega questa oscura faccenda? Dobbiamo ricondurre le questioni legate alla cessione delle due isole del Mar Rosso, Tirana e Sanafir, a una semplice trattativa di tipo politico?
Come dicevo prima, l'Arabia Saudita è un paese arabo e anche l'Egitto è un paese arabo. Devono dunque collaborare tra loro nell'ambito delle questioni economiche in modo molto ravvicinato. Non c'è nessun bisogno di trattati relativi alla questione delle frontiere per collaborare. Ripeto, sono entrambi paesi arabi. D'altra parte, l'Arabia Saudita già molti anni fa ha aiutato l'Egitto in molti settori, specialmente in quest'area, dove come sappiamo esiste un settore economico molto importante, quello del turismo. Molti gruppi di turisti provenivano da paesi europei e in questo periodo molti gruppi di turisti provengono da paesi arabi. Ecco, è questo l'unico cambiamento che abbiamo avuto in questo periodo. Non ci sono stati trattati ufficiali tra Egitto e Arabia Saudita a proposito di turismo, semplicemente sono cambiati i target di riferimento. Per contro, l'Egitto ha un accordo ufficiale con l'Arabia Saudita a proposito dell'elettricità e questo è l'unico trattato a riguardo del quale io abbia conoscenza. Tale trattato mira a provvedere l'Arabia Saudita con elettricità per 20 anni. Ripeto, è l'unico trattato che conosca a proposito del rapporto tra Arabia Saudita ed Egitto.
Quindi i sauditi non hanno interessi strategici specifici, ma si sono limitati, per così dire, ad applicare accordi politici risalenti a molti anni fa.
Devono aiutare l'Egitto in ogni caso. L'Arabia Saudita è un paese molto ricco, ha aiutato economicamente gli stessi Stati Uniti. 5 anni fa, per esempio, il re Abdallah dell'Arabia Saudita era in America a una conferenza internazionale e dichiarò che avrebbe concretamente aiutato gli Stati Uniti nei suoi problemi economici. E prima di morire lo fece. Ecco, è normale che l'Arabia Saudita, essendo un paese molto ricco, un paese dotato di enormi quantità di petrolio, debba aiutare gli altri paesi arabi, come appunto l'Egitto. In particolare, i sauditi hanno bisogno dell'Egitto in altri ambiti della vita pubblica, per esempio nelle questioni militari. L'Arabia Saudita ha un problema molto grande a questo proposito con l'Iran. Quindi è del tutto naturale che si debbano formare gruppi arabi per creare una forte unità all'interno del consesso delle nazioni arabe. E questa è la ragione per cui l'Arabia Saudita deve sempre essere dalla parte dell'Egitto. Questo è quanto. Economicamente parlando, inoltre, l'Arabia Saudita ha apprezzato la posizione che l'Egitto ha assunto nell'ambito dei problemi delle aree dotate di gas.
Eppure è stato detto, ed è stato anche scritto in numerosi giornali, che l'Egitto avrebbe beneficiato di ingentissimi aiuti economici da parte dell'Arabia Saudita per la cessione di questi due isolotti del Mar Rosso, Tiran e Sanafir. Ed è stato detto che senza tali aiuti l'economia egiziana sarebbe al tracollo. È stato anche detto e scritto che il ponte che dovrebbe collegare i due lati, quello saudita e quello egiziano, per consentire un passaggio più agile dei trasporti e del turismo da una parte all'altra, rientrerebbe nel quadro degli accordi che riguardano le isole di Tiran e Sanafir. Che si tratterebbe quindi di una trattativa che comprende una sorta di scambio di favori tra una nazione e l'altra.
L'hanno detto, ma lo stesso trattato sulle frontiere tra Egitto e Arabia Saudita non fa alcun riferimento a questa questione del ponte. No, non c'è alcun ponte nel trattato. Io penso che sia il discorso della strada, soltanto questo, che ha inventato di sana pianta un nesso fra la questione delle isole e quella del ponte. Ma io lo dico e lo ripeto, niente di tutto questo è fondato, sono solo illazioni giornalistiche. E la prova che non ci sono rapporti fra le due questioni è che fino adesso questo ponte lo stiamo ancora aspettando. Dopo molto tempo che il trattato è stato approvato e dopo che le isole di Tiran e Sanafir sono già state trasferite all'Arabia Saudita, ancora del ponte non si ha nessuna notizia né traccia. Lo stiamo ancora aspettando, sì, forse nel futuro qualcosa di nuovo accadrà, ma fino a questo momento non abbiamo niente.
Un'ultima domanda allora. Lei crede, Mohammed el-Sharqawi, che non si possa nemmeno parlare di promesse economiche da parte saudita in cambio della cessione delle isole di Tiran e Sanafir, che insomma non si sia almeno trattato di una promessa di contraccambio, per così dire?
Se c'era una promessa, come dice lei, era solo una promessa, non era un accordo ufficiale. Dobbiamo scrivere e firmare solo trattati e intese ufficiali, questo è quanto. Quello di cui io sono informato, a proposito dei trattati economici, è soltanto che contengono forse qualche tipo di promessa per calmare la pubblica collera egiziana all'interno delle piazze. La maggior parte degli egiziani, è vero, ha rifiutato il trattato e lo considera una forma di svendita di una terra egiziana di nostra proprietà a un altro paese. Sì, anche se si tratta di un paese arabo, la chiamano svendita. Nella mentalità egiziana, la terra è infatti tutto. La terra è onore, è storia, è spirito e sangue. La considerano in questo modo e in nessun altro. E mai che venga fatto un accenno al fatto che noi abbiamo bisogno di ottenere un aiuto dall'Arabia Saudita, di trasferire le terre alla parte saudita per il semplice fatto che siamo molto più poveri dell'Arabia Saudita. È un non senso. Ripeto dunque, penso che sia una storia completamente falsa. E come dicevo prima, dobbiamo ricordare a noi stessi che abbiamo dei confini con la Giordania, Israele e la Siria e che, specialmente in queste aree, esistono una serie di conflitti molto sanguinosi. Dobbiamo calmarci e pensare più attentamente ai trattati ufficiali con gli altri.
Sia come sia, la questione rimane aperta. I due isolotti del Mar Rosso, Tirana e Sanafir, da poco ceduti dall'Egitto all'Arabia Saudita, restano ancora a lungo materia di discussione e polemica in Egitto, e a lungo lo resteranno in futuro. Ma quello che certamente conta, sopra ogni altra considerazione, è che l'Egitto ha trovato, con questo trattato di cessione all'Arabia Saudita delle due isole, un'importantissima opportunità per rilanciare la sua economia. Una concessione troppo onerosa? Uno sbaglio politico? Una cessione imprescindibile? Le opinioni si sprecano. Certo, la domanda di fondo è sempre la stessa. Quali concrete possibilità per il paese dei faraoni di risollevarsi dalle sue ambasce senza il concreto appoggio di potenze regionali come l'Arabia Saudita? E quali concrete possibilità di ottenerlo senza pregiudicare, almeno in parte, la propria fierezza nazionalistica e l'integrità del proprio territorio?